Entriamo in onda con Hoochie Coochie Man, Muddy Waters, uno dei tantissimi personaggi con il quale ha avuto a che fare il nostro ospite. Nato negli Stati Uniti, ha avuto una carriera incredibile sia nel suo paese d'origine sia in Gran Bretagna. Ha avuto a che fare con il folk, con il rock, con il jazz, con il blues, senza distinzioni. Stiamo parlando di Joe Boyd, che è qui nei nostri studi. Welcome, Mr. Boyd.
Very nice to be here.
So how are you doing? You have a lot of things to do in this brief vacation in Italy. How are you feeling?
I feel great. I had a very nice day and evening in Bologna.
Okay.
And I'm ready for the Mantova Literary Festival and coming back to Bologna on Sunday.
Yeah. Questo è il programma di Joe Boyd, è arrivato a Bologna ieri, ha avuto una bella serata, oggi si sposterà a Mantova, domani sarà a Mantova e per il Festival della Letteratura e poi domenica sarà di nuovo qui a Bologna per un incontro alla COP Ambasciatori. Joe Boyd, un personaggio che ha veramente avuto a che fare con tantissimi artisti, un produttore principalmente, ma non solo. Inizia la sua carriera appunto anche organizzando e continuando a organizzare concerti, è sul palco del Newport Festival del 65, produce Nick Drake, produce Arnold Lane, Pink Floyd, The Incredible String Band e ancora Fairport Convention e tanti tanti altri. Una frase però del libro che vi consigliamo di leggere, Biciclette Bianche, uscito per Odoia, mi ha colpito. Dice: l'ideale per il quale mi adoperavo era ascoltare qualcosa in equilibrio con la melodia suonata in modo chiaro. Questa, Mr. Boyd, è la definizione del mestiere di produttore che dà nel libro. Quanto questo canone deriva dalla sua formazione, dalla musica folk, blues e jazz che ha ascoltato in gioventù? You say, I've been pursuing the idol of listening to something well-balanced and with a clearly sounding melody. This is a badly translated sentence by me, of course, of your book. And it can be a definition of the work of the producer. How much this idea of music comes from the music you used to be educated with, so the music you listened to in the beginnings, the folk, the blues and jazz that you were used to listen.
I think everything I have done in my work has been based on my life of listening. I started listening to my grandmother play classical music when I was very young, and then I spent my teenage years listening obsessively to jazz and blues and rock and roll. And I think the more you listen, it's like in order to be a writer, you have to read a lot. And I think to work in music, you have to listen a lot.
Ok, dice: beh, in realtà tutto è derivato dai miei ripetuti ascolti, nel senso che ho avuto una vita continua di ascolti da quando ero lì ai piedi del pianoforte, ascoltavo mia nonna che suonava la musica classica al piano, i miei folli ascolti degli anni dell'adolescenza di jazz, folk e blues e poi anche in rock and roll. Come per uno scrittore è importante per migliorare che legga sempre, per uno che vuole lavorare nella musica è importante che ascolti sempre. Lei ha incontrato e soprattutto ha lavorato con tantissimi musicisti che hanno fatto la storia della cultura musicale del XX secolo. Che cosa l'ha guidata nell'individuare così spesso dei talenti come quelli che ha scoperto, prodotto e portato in tour?
You have met and worked with lots of musicians who made the cultural history of the last century. And what skill led you to spot such talents so frequently?
I think the answer is the same as the last question.
Listening and listening, listening.
Yeah, because for me, always, I had to think about music. Is this music, in 50 years, am I going to listen to it with the same respect that I listened to Louis Armstrong or Billie Holiday or Muddy Waters?
Okay. Dice che la risposta in realtà è la stessa della domanda precedente, ovvero sia l'ascoltare. Ascoltare la musica negli ultimi 50 anni con lo stesso rispetto con la quale ha ascoltato la musica di Muddy Waters, Louis Armstrong e Billie Holiday. Non soltanto produttore, ma anche in qualche modo impresario, sia per quanto riguarda dei tour che per quanto riguarda la creazione di veri e propri locali. Uno di questi è l'UFO Club di Londra, che davvero fu un posto fondamentale non soltanto per la storia della musica della capitale britannica, ma anche proprio per la storia del costume, della società inglese e non solo. Quanto erano consapevoli di fare la storia del costume, della società in quel momento? How much were you aware of the part you were having in the 60s, making history of music and through that of society, costume and so on? The pages you write on the UFO Club are astonishing.
Well, when you are in the middle of something and you are young, you're not thinking about, you know, standing back and looking at the big picture of what is your historical role here. I think I was aware that this was a kind of revolution, and I was a small part of it with John Hopkins and Barry Miles and Pink Floyd and all these different things. But, you know, when you're young and you're in the middle of something, if you were too conscious, too self-aware of what was going on, you wouldn't be doing such interesting things.
Because, like, you stop and think, and yeah. You think too much.
Yeah.
That's it. But I guess that many of the characters of the musician and the artists in that era have been asked, how long are you going to stay? How long do you think your music is going to live? And we have historical answers from Beatles and Rolling Stones, for example, very humble in a way. And have you ever asked yourself in that age, how long am I going to do this thing of the UFO Club? How much longer people will come?
Well, the UFO Club was very short-lived. It was burned out very quickly. 9 months was the length of that life. But I think in making records, maybe that's one reason I was not so commercially successful, is because I was always thinking, will I want to listen to this record in 50 years? So I was very conscious of the recordings I was producing and their duration historically. But that was more of a private thing inside myself, but maybe that is one reason why I didn't have so many hits.
Okay. Allora, let me translate all that. Allora dice, riguardo alla prima domanda, quanto erano coscienti all'epoca di stare, di cambiare, di fare la storia, veramente? Dice, in realtà noi, quando uno è giovane nel mezzo delle cose, non riesce ad avere la prospettiva tale ed avere una immagine completa di quello che sta facendo. Certo, dice Joe Boyd, eravamo consci che c'era una rivoluzione in atto e che noi avevamo una piccola parte in questa rivoluzione, ma il fatto stesso poi di diventare troppo consapevole rischia di fermare le cose. Non ero soltanto io, ha ricordato anche ovviamente Pink Floyd, Johns Hopkins, Buddy Miles e altri, ma il punto era vivere al momento e non avere neanche la possibilità in realtà di avere una prospettiva tale. Per quanto riguarda poi l'altra domanda che ho fatto a seguire, ovvero sia del fatto che in molti artisti all'epoca a molti artisti dell'epoca venne chiesto quanto secondo voi andrete avanti con la vostra musica, con delle risposte molto molto diverse da un artista all'altro, gli ho chiesto se aveva mai posto questa domanda. Riguardo all'UFO Club dice, non c'è stato praticamente neanche il tempo, perché è stata un'esperienza bellissima ma che è durata soltanto 9 mesi. Invece è una domanda, dice Joe Boyd, che mi sono posto più volte quando si trattava di fare dei dischi. Forse, dice, non sono stato così di successo dal punto di vista commerciale, non ho avuto tante hit proprio perché c'era una domanda magari molto intima, molto privata nel retro della mia testa, in cui appunto mi chiedevo, vorrò ascoltare questo disco tra 50 anni, è una cosa che vorrò ancora fare. Probabilmente il fatto di volere perseguire questa cosa è stato, dice scherzando, uno dei motivi anche dei miei insuccessi. Torniamo sempre all'UFO, perché parla del pubblico di questo club e dice, parlando del pubblico che appunto frequentava lo UFO Club, dice, lo descrive come attento a tutto. Come percepisce l'attenzione del pubblico oggi? You define the UFO's audience as receptive to everything. How do you feel the audience receptivity nowadays?
Well, I think audiences are quite receptive. I mean, audiences are so fragmented now. You know, there's an audience for every different kind of music, thanks to the internet, thanks to so many years of so many different kinds of music being released into the public sphere. So whether there would be I think audiences are quite receptive. There are a lot of festivals in England, certainly, where you have world music and folk music and rock music and classical music all mixed up together. I think, in a way, the audiences are coming back to that kind of openness that we had in the 60s.
Oh, great. So you think that, in a way, this very very high level of fragmentation is not bad?
Well, there's good things and bad things.
Okay.
I mean, in 1967, in June, the entire world was listening to Sgt. Pepper. You could never meet a person who didn't know, you know, if you started to sing a track from Sgt. Pepper. That doesn't happen anymore, which is kind of a shame. But, you know, there are other advantages.
Ok. Dice, il pubblico di oggi è frammentato. Frammentato, il processo di frammentazione è dovuto sia alla comparsa di internet e ai tanti differenti generi musicali che sono stati creati e che vengono diffusi. Tutto sommato, nonostante questo, il pubblico di adesso rimane molto ricettivo. Forse si sta tornando a quello che erano gli anni 60. La stessa Regno Unito propone una marea di festival di musica diversa, musica world, musica folk, eccetera, e gli ho chiesto poi se questa frammentazione quindi fosse un bene o un male. Dice, beh, è sia un bene che un male, ci sono dei lati positivi e dei lati negativi. Nel giugno del 1967, quando uscì Sgt. Peppers, tutti ascoltavano Sgt. Peppers, e il fatto che questo non succeda è un peccato da un lato, ma ci sono anche dei lati positivi dall'altro. Sempre a proposito del pubblico, arriva una domanda da Simone via mail. We have a question from our listeners through our email. Qual era il clima culturale, chiede, che spingeva un sacco di ragazzi nella Londra del 66-67 ad assistere ad estenuanti e psichedelicissime sessioni live della durata di svariate ore, come il 14-hour Technicolor Dream? Simone is asking, what was the cultural environment who actually pushed or made possible for a lot of kids and youngsters in the London of mid-60s to be in the audience of very, very long psychedelic marathons, maybe not so easy like the 14-hour Technicolor Dream. That's one of the events quoted by Simone.
Well, that was 14-hour Technicolor Dream was unique. There was not a lot of events like that. And I think that that was in April of 1967. And I think that represented exactly the time when this very small underground scene exploded into the wider consciousness of England. Part helped a lot by Arnold Lane, which was a hit in that month, and all of a sudden our audiences changed. You know, they were once very, very small group of very hip people, experimental mentality, and from March to May 1967, it completely changed to such a bigger audience, such a more broad audience of curious people who didn't know that much but wanted to know.
Okay. Allora dice, beh, in realtà il 14-hour Technicolor Dream, andate magari a guardare qualcosa su internet se vi va, una maratona psichedelica lunghissima, era qualcosa di unico, ma quello che successe tra l'aprile, il marzo e il maggio in realtà del 67, e quando appunto tra le altre cose ci fu questo evento eccezionale, ci fu un'esplosione di ciò che era un culto di nicchia, la psichedelia eccetera eccetera, nella coscienza di una nazione. In quel breve lasso di tempo, in quei tre mesi, tra la fine della primavera e inizio dell'estate del 67, quello che era un culto di pochi, un fenomeno di pochi, divenne un culto
di massa, e questa è una cosa che è successa in un brevissimo tempo e fu davvero ciò fece di quell'era qualcosa di incredibile. Ma a questo proposito, una delle cose interessanti di cui parla il nostro Joe Boyd nel suo libro è un po' il purismo che c'era nel folk. Nel 1965 l'episodio di Newport è ben chiarito nel suo libro, ma io gli chiedo, possibile che nella scena psichedelica perché non c'era il purismo e un po' la partigianeria che c'era nel folk quando si allargò in qualche modo? This last things you said make me think about a comparison between the psychedelic scene and the folk scene. You narrate very well all that happened in that very famous 1965 Newport Festival. But it's very interesting the clash between the old guys like Lomax and the new guys. And I was wondering if this kind of broadening of the audience of the psychedelic scene, we can call it in this way, didn't raise any head up about this is not so pure anymore, too many people coming, it's not the thing that used to be. So a kind of reaction this way.
Of course, we were, a lot of people were very, I guess, you know, there were mixed feelings. There was a kind of, I mean, it wasn't the same as Newport, because Newport, there was a revolution from, in a way, which overturned all the certainties of the old guard. In the psychedelic scene, 2 years later in London, we were apostles. We were wanting to spread our ideas and this whole, you know, aesthetic and this whole philosophy and this whole political and social revolution as wide as we possibly could. It was only when we succeeded that we said, oh, maybe we made a mistake.
And is there maybe a moment in which you realized, as you are very precise in your memoirs about single moments, is it a moment when you realize, oh gosh, we have succeeded, so it's a mistake?
I think perhaps in September of 1967.
Yeah, that's very precise.
Yeah. When I realized that the audience at the UFO Club was not the same anymore. It wasn't these kind of really curious, smart people who are open to so many experiences. It was a lot more, I mean, you could say it was even a kind of, my reaction, our reaction, was kind of elitist, you know. We were a bit worried because all of a sudden there were people who didn't have the feeling that LSD was a sacrament. LSD was a way to get hammered. LSD was a way to get out of your head. And it was just an experience. It wasn't a sacred or a spiritual experience. It was just an experience. Fun.
Okay.
And there was a lot of, and I think Altamont, when Altamont happened that later that autumn, in 69, 2 years later in 69, when we realized that having a bunch of Hell's Angels high on our drugs wasn't such a great idea.
Yeah, no. Ok, dice, beh, in realtà quando ci fu questo ampliamento ci furono delle reazioni molto miste, perché da un lato c'è una forte differenza rispetto a quello che fu il festival di Newport, perché lì c'è stato proprio un sovvertimento del folk, forse con un'entrata del rock, ma quello che invece succedeva nella cosiddetta scena psichedelica londinese era che loro volevano allargare il più possibile gli ideali e tutto quello che era la loro visione politica delle cose. Forse si sono resi conto che soltanto quando hanno avuto successo che era davvero un errore. Gli ho chiesto quando è stato, perché ha una memoria veramente precisissima nel suo libro Biciclette Bianche, dice è stato nel settembre del 67 quando si è accorto che il pubblico dello UFO Club stava cambiando. Non era più quel pubblico curioso, colorato, divertente che c'era prima, ma un altro tipo di audience, ed era cambiato anche l'atteggiamento nei confronti dell'LSD, un po' la droga della scena psichedelica, che non era più visto come un qualcosa di sacro. L'esperienza con l'LSD non era vista più come qualcosa di sacro, ma come un modo come un altro per sballarsi, per andare fuori di testa, per divertirsi. Un altro punto di rottura è stato sicuramente il festival di Altamont, con i delitti che furono commessi durante quel raduno musicale 2 anni dopo, nel 1969. Dice Joe Boyd: vedere gli Hells Angels con le nostre droghe non è stata proprio una bellissima idea. Andiamo avanti. Perché leggendo il libro ci sono veramente una quantità enorme di musicisti che Joe Boyd descrive spesso con affetto ma senza sconti. Tra tutti spicca il modo in cui parla di Nick Drake, ne parla più di altri musicisti con i quali ha lavorato anche più a lungo, quindi proporzionalmente di più. E leggendo le pagine a lui dedicate, e se l'avete letto, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, lo saprete, sembra che il tono del libro, spesso divertente e irriverente, si acquieti in maniera rispettosa, come le ultime parole che si dicono prima dell'inizio di un discorso, di un concerto che si vuole ascoltare con attenzione. E la musica di Drake sembra risuonare in quelle pagine. Chiediamogli come mai. So many are the great musicians you mention in your book. Your words often convey affection for them, but you aren't scared to be harsh and critic sometimes. The way you talk about Nick Drake, though, is different. Relatively more pages are dedicated to him, and in those pages it looks like the book's general tone, often amusing and sharp, quiets itself, respectfully, in a way. I don't know if this feeling is correct or what, but I was reading it and it was a really change.
That might be something to do with the Italian translation.
You think so?
I don't know. For me, I think that I... yes, I mean, in a way it's fair, because I think that my comments about Richard Thompson and Mike Heron and Sandy Denny and Syd Barrett all involve stories about their weak points, perhaps, in their lives or in their characters, never their music. But Nick Drake never really, I mean, yes, I think I'm critical of Nick Drake, the way I was frustrated that he couldn't talk to an audience. He was too shy, too afraid to be confident on stage. You know, I felt critical about him in that way, but certainly it was a great regret for me that I failed to make him famous in his lifetime.
Okay. Dice, ma forse che sia una questione anche della traduzione italiana, scherza Joe Boyd. Dice, no, in realtà c'è una parte di verità in quello che dici. Quando parlo di altri personaggi come Richard Thompson, Sandy Denny, Syd Barrett, quando ne parlo, parlo spesso anche di aneddoti che riguardano le loro vite, magari oppure il loro carattere, andando un po' oltre la musica. Quando invece parlo di Nick Drake, sono molto centrato sulla musica, il che non vuol dire che io non sia critico, perché per esempio sono molto critico del fatto che lui non sia mai riuscito ad avere un rapporto con il pubblico, e quindi questo, quelli che conoscono bene la storia di Nick Drake lo sanno, ha fondamentalmente significato l'insuccesso di Nick Drake, che aveva delle esibizioni dal vivo terribili dal punto di vista del ritmo, non dal punto di vista delle esecuzioni. E quindi ovviamente c'è la frustrazione anche di Joe Boyd per non essere riuscito a renderlo famoso. Si percepisce una sorta di distanza quando scrive di Nick Drake, come se fosse impossibile in fondo cogliere davvero i tratti del carattere della persona di Nick, come se provenisse davvero da un altro pianeta. Joe Boyd pensa ancora a lui, ha ancora degli interrogativi sulla sua persona. I have felt a kind of surrender, as it was really impossible to catch Nick's personal features, as he was from another planet. And do you happen to think of him, to question yourself about his music and persona nowadays?
Well, I think about him a lot because one of the few musical... I mean, I'm now writing more than I'm producing music, but when I do produce music, I have done concerts of Nick Drake's music. In fact, we did two in Italy a couple of years ago. And so I think about Nick a lot, and I think about his music, and I work... we're doing a live CD of those concerts, and I'm working on that now. So I am always more and more in awe of the greatness of his writing, his musicianship, hearing different singers sing his songs, the songs just get stronger.
Okay. Dice, in effetti ci sto pensando molto, soprattutto in questo periodo, perché se è vero che scriva molto più di quanto io produca in questo momento della mia vita, ho prodotto e ho portato anche in Italia dei concerti della musica di Nick Drake e dovremmo fare dei CD live di questi concerti. Quando sento le canzoni di Nick Drake suonate e cantate da altri, queste canzoni non fanno altro che crescere ancora di più, mi fanno ripensare alla magnificenza e all'incredibile altezza della sua musica. Quale fu la prima cosa che pensò quando sentì le canzoni e quale fu la prima quando lo vide suonare? What do you think the first time you heard his songs and the first time you saw him playing, the very first thing?
I was amazed. The very first 15 seconds of the first Nick Drake demo tape, I was startled, you know, because there was a lot of singer-songwriters in those days, and I never really liked the form of, you know, the middle class singer-songwriter in English. It was never a kind of category that I really loved. And so I heard Nick, and it was so different, so completely above everybody else I was hearing. And that was my first response.
What about when you saw him in person playing?
Well, I didn't see him for a long time playing in front of an audience, but he sat with me in a room. And the room was quite small, like this room, but with much more bright acoustic. And he played the guitar so well, so loud. You know, his fingers were so strong. It was almost like I had to cover my ears a little bit because the guitar, acoustic guitar in this small room was so loud and so clear. I was amazed by him.
E avete capito, insomma, che il principale sentimento è quello di meraviglia, meravigliato e quasi, insomma, scioccato dai primi 15 secondi del suo demo tape che Nick Drake gli diede, anche perché era un momento in cui questi cantautori inglesi non gli piacevano tanto, a Joe Boyd non piaceva tanto questo middle class inglese che faceva del cantautorato, borghese, esatto. questa borghesia cantautorale non gli piaceva molto, ma Nick Drake era una spanna sopra tutti. Passò molto tempo prima di vederlo davanti a un pubblico, ma riuscì a essere con lui in una stanza e fu la prima volta che lo vide dal vivo. Lo colpì molto perché era una stanza molto piccola che risuonava parecchio, ma non era questo che dava alle note la precisione, la chiarezza e la forza che avevano. Erano le dita di Nick Drake, era fortissimo, aveva una grandissima tecnica ed era talmente forte il suono che veniva dalla chitarra acustica che, ci racconta Joe Boyd, ha dovuto quasi coprirsi le orecchie. Una meraviglia totale. Ha mai trovato delle similarità tra la fragilità di Syd Barrett e quella di Nick Drake? Have you ever found some common features in Syd Barrett's and Nick Drake's frailties in a way?
Yes, absolutely. I mean, they responded very differently. Syd obviously was a lot more outgoing in a way, but they were both very delicate and very fragile, and they both were defeated in a way by that fragility in very different ways, but the same effect, and I think the same brilliance, same originality.
Okay. Beh, dice che ci sono molte caratteristiche in comune. È chiaro, Syd Barrett era una persona più estroversa, Nick Drake era più introversa, ma avevano entrambi la stessa dolcezza, la stessa fragilità e lo stesso tipo di genio musicale. Riesce a individuare qual è stata la più grossa sorpresa musicalmente parlando della sua vita? What was the biggest emotion musically speaking of your life?
The biggest emotion?
Yeah, you
mean
had
what kind of emotion? Like a good emotion?
Yeah. Or even a bad one, if right. it's stronger than the other.
Oh. So many. But one thing I say in my book is that the last night of the Blues and Gospel Tour in 1964, when Muddy Waters and Sitra Rosetta Tharp and Brownie McGee and Sonny Terry and Reverend Gary Davis all played at the Brighton Dome. And there was a fantastic spirit there. And I remember thinking to myself, if I hear music as good as this ever again, I will be very lucky. And I was very lucky that I heard music almost as good as that, but maybe not quite ever at that good.
Dice, ce ne sono tanti di momenti incredibili, sicuramente l'ultima notte a Brighton del Blues and Gospel Tour, che vedeva Muddy Waters insieme a tantissimi altri sul palco, è stato un momento incredibile, un momento incredibile in cui lui si è detto, beh, se riuscirò ad ascoltare altra musica come questa nella mia vita potrò ritenermi molto fortunato. Chiosa, Joe Boyd non è stata sempre a quei livelli, ma quasi, quindi insomma si può ritenere fortunati. Il libro parla degli anni 60, ma vogliamo soltanto, se è possibile, fare, siamo quasi alla fine della chiacchierata, un piccolo ricordo della produzione di Fables of the Reconstruction dei Ram. We know that the book deals with the 60s, but we are very curious about knowing something, if you want to tell us, about the production of Fables of the Reconstruction. It was 1985.
It was difficult. I liked the guys. I think we got along well. But the circumstances were very rushed. I think they were unhappy to be in rainy, cold London. They refused to take my advice and stay in a hotel near the studio. They stayed in a flat in Mayfair, in central London, and it took them 1 hour every day in a taxi to get to the studio, by which time they were depressed. And mixing the record was a challenge for me because it was unlike any other mixing I ever have been with a group. Usually you have, you know, the lead guitar player whispering, you know, a little bit more guitar. And the singer saying, I can't hear the words really clear. But with R.E.M., Michael Stipe was saying, bring the vocal down. And Peter Buck was saying, bring the guitar down. And everybody wanted themselves down. And so when trying to mix something, you have to have something in relation. You know, you have to have a perspective, and I never could get a real perspective because of this feeling that everything should be quieter than everything else. And so I struggled a lot, and I was very afraid when the record was being released that REM fans would hate it. And luckily it sold quite well, but the group was not so happy. But in later years, they've come to me and they've said, you know, it's a really good record. We realize now that we didn't like it at the time, but we think it's a good record now.
Allora, dice, è stato un momento difficile la produzione, la registrazione del missaggio, appunto, di Fables of the Reconstruction. I Rem lo registrano a Londra, ma tutto di fretta, e soprattutto non sono molto contenti di essere in una Londra grigia, piovosa e deprimente. Non seguono il consiglio di Joe Boyd, che gli ha detto di prendere un hotel vicino allo studio, ma vogliono stare in un appartamento nel centro di Londra, Mayfair. L'ora di taxi che li porta allo studio giorno dopo giorno è sufficiente per deprimerli. Non soltanto questo, ma anche il missaggio è stato particolarmente complesso, perché di solito quello che accade è che le persone con le quali si lavorano, con le quali si lavora i musicisti, vogliono sempre la loro traccia un pochino più alta, cioè il chitarrista solista dice beh un po' più di chitarra, il cantante dice non si sentono le parole. Nei Rem invece tutti volevano abbassare la propria traccia, quindi Michael Stipe diceva abbassa la voce, gli altri volevano abbassare le loro tracce, quindi è stato un missaggio molto difficile, senza prospettiva e senza punti di riferimento. Per questo era molto preoccupato quando uscì il disco, che è andato bene ma non benissimo. Poi in realtà ha incontrato i Rem e che gli hanno detto, ah, ma sai che Fables of the Reconstruction è proprio un bel disco, è fatto proprio un bel lavoro. Noi siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata, ma adesso vogliamo sfidare Joe Boyd a descrivere con due parole, veramente due, alcuni dei personaggi che ha conosciuto e con i quali ha lavorato. Would you try so to describe with just a couple of words some of the people you've worked with? I will translate them right away. Let's start with Muddy Waters.
Very dignified, very powerful, very deep.
È profondo, con un enorme senso di dignità, e molto potente. Richard Thompson.
A kind of guitar genius, very curious about every kind of music, and able to play every kind of music.
una specie di genio della chitarra, curioso di tutti i tipi di musica e capace di suonare qualsiasi tipo di musica. Eric Clapton.
Eric Clapton, when I knew him, was a very ordinary kind of normal guy who happened to be a great guitar player. He was like an insurance salesman who was a great blues guitar player at the same time.
Quando ho incontrato Eric Clapton era veramente una persona ordinaria, sembrava un impiegato delle assicurazioni che però sapeva suonare molto molto bene la chitarra a dei livelli stratosferici. Nick Drake.
Very quiet, very lacking in confidence, but also very, very dedicated and very devoted to creating complex music.
Molto silenzioso, non troppo diciamo estroverso, ma molto molto impegnato nella sua musica e nel creare una musica bellissima. E finiamo con Bob Dylan.
I didn't get to know Bob Dylan very well. He was unfriendly, cynical, but brilliant.
Non ho avuto modo di conoscere tanto bene Bob Dylan solo agli inizi effettivamente della carriera, ma era antipatico, cinico e allo stesso tempo molto molto brillante. Per concludere la nostra chiacchierata, Joe Boyd parla nel suo libro di un disco che non si stanca tuttora di ascoltare, che non ha avuto successo. Stiamo parlando di Brighter Later di Nick Drake e noi vogliamo che lui scelga una traccia da questo disco e ce la introduca. In the book you say that you're not tired at all of listening to Brighter Later, so we want to end our conversation. Thank you for being here.
A pleasure.
With a song from Brighter Later. If you want to pick a song and introduce to our audience and say goodbye.
Besides Nick Drake, another artist that I did not say anything negative about in the book, who I revere, maybe not so many pages, was South African pianist Chris McGregor. And one of my favorite moments in the studio was when the two met, Chris McGregor and Nick Drake, and because of an overlap of sessions. And so, and then Chris McGregor played on Nick Drake's track, and that track is called Poor Boy.
Allora noi ascoltiamo Poor Boy perché ha visto Chris McGregor, pianista sudafricano, suonare, perché si sono incontrati in studio. È una storia bellissima quella che racconta Joe Boyd. State con noi perché Joe Boyd sarà ovviamente in questa canzone che ha prodotto Poor Boy, tratto da Brighter Later, ma sarà anche a Bologna domenica per un incontro e noi ci saremo. Thank you so much for being with us. It's been wonderful to have here you and your music. Thank you for all your music.
A pleasure to be here.